laureato anche abbastanza di fresco di Scienze della Comunicazione presso la Facoltà di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena, e ho deciso di proporre questo intervento al convegno di privacy perché l'oggetto della mia ricerca di laurea magistrale è stata la tutela della privacy in relazione al diritto d'autore, il che è un tema che potrebbe spingere molti a chiedersi in generale, finora non c'era mai stato il bisogno di connettere questi due elementi, però purtroppo c'è ed è un problema che si sta facendo sempre più pressante ogni giorno che passa. Mano a mano che dall'analogico si va al digitale, dal VHS si è passati al DVD e soprattutto nel momento in cui il commercio di artefatti dell'ingegno e di opere dell'ingegno e di opere culturali di massa si sta spostando verso addirittura il commercio senza supporti, cioè tramite quella che viene definita la distribuzione digitale. Comunque sia, vorrei porre alcuni punti preliminari. Il primo è che non sono un giurista, quindi per quanto mi sia dovuto occupare di testi legislativi, di direttive europee e di trattati internazionali, non posso dire di avere una conoscenza approfondita. Non sono un sociologo e non sono un tecnico informatico, però devo dire che non è necessario esserlo. Comunque sia, non so se questo potrebbe tranquillizzarvi o rendervi ancora più inquieti, però la situazione è grave ma non è assolutamente seria, anzi per molti versi è tragicomica. Comunque sì, il primo punto da affrontare è quello di cercare di capire che cosa sono questi benedetti DRM, perché il termine è stato utilizzato molto spesso in accezioni giornalistiche, il paragone che viene usato più spesso è quello dei lucchetti digitali, molto spesso anzi si chiama anche il DRM, come se fosse una tipologia di tecnologie che non ha bisogno di definizione ulteriore. Questo non è vero, perché i DRM sono lucchetti, se consideriamo come possibile iterazione della tecnologia lucchetto, un lucchetto che decide di rubarvi il portafoglio, un lucchetto che decide di cambiarvi la serratura delle chiavi di casa, oppure un lucchetto che quando cercate di metterci una chiave che per sbaglio non è quella giusta vi scoppia in mano. Quindi la prima cosa da fare è cercare una definizione. La definizione che ho scelto è stata quella dell'Istituto Nazionale degli Standard delle Tecnologie americano, che è questa, sono 5 righe che possono includere tutto e il contrario di tutto, vale a dire un sistema di componenti e di servizi basati sulle tecnologie delle informazioni che unitamente alle corrispondenti leggi, politiche e modelli di business hanno lo scopo di distribuire e controllare la proprietà intellettuale e i diritti relativi. Se uno analizza questa definizione gli potrebbero venire in mente almeno 20 o 30 modi, secondo l'ingegnere informatico, di creare un sistema di componenti e servizi che limitano l'accesso e comunque consentono ai detentori dei diritti di esercitare il loro diritto esclusivo. Ci sono degli esempi molto diffusi con i quali molto probabilmente alcuni di voi hanno avuto a che fare, soprattutto per quanto riguarda quelli video. Il CSS è il sistema di protezione dei DVD video, che molto probabilmente tutti voi avete a casa, anche se forse non sapete che è contenuto nel supporto. Per Play è quello di iTunes, cioè il principale distributore di brani musicali di Apple, e poi ci sono Securom e Starport, che sono contenuti che impediscono l'accesso non autorizzato ai contenuti videoludici, vale a dire i videogiochi, che non sono in termini di business assolutamente più un argomento, diciamo, da bambini. Una definizione tassonomica è necessaria perché i DRM sono una sottoclasse delle cosiddette TPM, le Technical Prevention Measures. Questo è un altro termine molto vago, molto termine ombrello, anzi più che termine ombrello potremmo parlare di termine cupola, perché ci sta dentro tutto il contrario di tutto. Comunque, per farla breve, sono comunque componenti destinate al controllo dell'accesso per quanto riguarda contenuti protetti da copyright. Allora, i trattati WIPO sono il punto di partenza dell'analisi normativa della situazione, perché sono due trattati, il WIPO Copyright Treaty e il WIPO Performance and Phonograph Treaty, che sono stati emanati nel 1996, quindi ormai 12 anni fa, dal WIPO, cioè quella che viene chiamata anche OMPI, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Questa è un'organizzazione delle Nazioni Unite che esiste dal 1974 e si occupa di armonizzare i termini di tutela del diritto d'autore e del copyright prima all'interno di zone continentali come gli Stati Uniti e l'America Latina e successivamente all'interno di tutto il resto del mondo tramite le Nazioni Unite. Questi due trattati pongono in essere il divieto assoluto di violare, circonvenire o aggirare per qualsiasi scopo i sistemi DRM. In particolare l'articolo 11 del Web of Copyright Treaty, che non sto a ripetere perché potete leggerlo, è quello che definisce che le parti contraenti dovranno comunque inserire nel proprio ordinamento delle misure volte a, chiedo scusa per la formattazione del testo, a quale non so cosa sia successo, ma comunque gli Stati membri, coloro che ratificano i trattati WCT e WPPT, devono comunque inserire nel proprio ordinamento delle misure volte a impedire che questi aggiramenti possano avvenire o comunque che se avvengono debbano essere sanzionati. Sono stati recepiti dagli Stati Uniti con il famigerato DMCA del 1998, se ci pensate un lasso di 2 anni dalla emanazione alla ratifica, il che non sorprende se si pensa che il principale architetto dei trattati WIPO fu Bruce Lehman, un famoso lobbista di Microsoft che fu spedito dal presidente Clinton al WIPO per impedire che la proprietà intellettuale americana fosse minacciata dalla rivoluzione digitale, e l'Unione Europea che 5 anni dopo l'emanazione dei trattati WIPO li ha recepiti con la direttiva 2001-29. Ovviamente i trattati WIPO non sono vincolanti, possono essere recepiti senza essere ratificati, e quindi per evitare che alcuni stati evitassero di inserirli nel loro ordinamento giudiziario si è cercato di legarli ai trattati TRIPS, che sono i trattati relativi al commercio di proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Così facendo si è costretto ogni Stato che volesse entrare nel club del WTO, che è una certificazione di lusso e un passo assolutamente necessario per qualsiasi paese voglia intrattenere relazioni commerciali con il resto del mondo, a dover ratificare all'interno del proprio ordinamento questi 2 trattati. E inoltre sono stati quindi del tutto sottoscritti, ratificati e implementati da tutti i paesi membri dell'OCSE. Questo nel 1996. 4 anni dopo sappiamo più o meno tutti che cosa è successo quando è arrivato Napster, quando la tecnologia peer-to-peer ha consentito a chiunque in possesso di un computer e di una connessione internet di diventare parte di una rete del tutto indipendente e decentralizzata. All'inizio faceva capo a un server centrale, ma poi questa caratteristica è stata rapidamente abbandonata, e quindi di condividere contenuti protetti dalle normative sul diritto d'autore. Ovviamente va fatta una prima definizione, ovviamente i sistemi peer-to-peer sono anche sistemi di condivisione, ma la tecnologia peer-to-peer è anche quella che ha consentito a Internet di diventare una propagine del sistema telefonico, a diventare il sistema telefonico tout court con programmi come Skype, e poi è anche la tecnologia che consente fondamentalmente a chiunque di pubblicare un'opera dell'ingegno, si suppone di sua proprietà e di sua invenzione, a costo zero, nel senso che non ci sono costi di distribuzione, i costi di distribuzione vengono distribuiti attraverso la massa di tutti gli utenti. Ovviamente il fenomeno peer-to-peer ricevette quasi subito una grossa analisi da parte della comunità accademica, e un testo di riferimento è il cosiddetto Darknet Paper, che è stato pubblicato da 3 ingegneri informatici di Microsoft per conto proprio, ovviamente non a titolo dell'azienda per il quale lavoravano. Conclusioni di questo gruppo di ingegneri sono 3 e sono molto semplici, molto realistiche e ancora oggi sono vere. La prima è che ogni contenuto distribuito in massa sarà disponibile in un formato che ne permetta la copia ad una minoranza di utenti, che non vuol dire che chiunque avrà la possibilità di copiarlo e distribuirlo, basta che una sola persona o pochissime persone, bastante l'1% di tutti i clienti di quel prodotto, sia capace di copiarlo e finirà in rete. Gli utenti copieranno contenuti, questo secondo me è il punto più dirimente, se sarà per loro possibile e vantaggioso farlo. Quindi possibile, basta che quell'1% sappia come fare e fondamentalmente tutta la base d'utenza prima o poi sarà capace di farlo, ma soprattutto se sarà vantaggioso, cioè se converrà investire delle risorse umane, tempo, soldi, elettricità e comunque altre risorse personali per consentire a tutto il resto della base d'utenza di poter copiare il contenuto. E il terzo è che gli utenti abbiano a disposizione canali di comunicazione a banda larga. Finché sussisteranno queste 3 componenti, cercare di eliminare le reti darknet, le reti indipendenti di condivisione e scambio di contenuti protetti, sarà del tutto inutile. Ne consegue un'osservazione basilare, al di là di quello che ognuno può pensare della condivisione e dello scambio di file protetti dal diritto d'autore. A meno che non si mettano dei filtri automatizzati che controllino il traffico di tutta la rete, e quindi stiamo parlando di ogni pacchetto, di ogni protocollo, di ogni minuto, di ogni giorno, di ogni di ogni rete, di tutte le reti e sottoreti mondiale, a meno che non si sottopongano a ispezione automatizzata tutti questi dati, non c'è modo di impedire che un contenuto protetto venga rilasciato attraverso queste reti, e di conseguenza queste reti, per quanto piccole, continueranno ad esistere. Un altro punto da tenere ben presente è il fatto che, per quanto riguarda la privacy degli utenti, ancora prima della nascita della tecnologia peer-to-peer, la privacy degli utenti per i titolari dei diritti e per i consorzi di adozione e delle nuove tecnologie non è mai stata una issue, non è mai stato un problema, non è mai stata anche solo un qualcosa di cui doversi occupare, perché ovviamente l'accento era posto molto di più sulla tutela del contenuto, quindi su quello che portava soldi in cassa. A questo proposito c'è da citare un aneddoto che potrà sorprendere alcuni di voi. Nel 1996 era in fase di adozione lo standard DVD, uno standard che ormai ha 12 anni e che si sta avviando alla senescenza. Il VHS era una tecnologia che aveva ormai conquistato tutto il mondo, e un consorzio di adozione, la DVD-CC, la DVD Copy Control Authority, che è un consorzio di adozione che doveva definire gli standard di protezione del contenuto di questi formati, esaminarono il problema di come mantenere la codifica regionale, cioè di come mantenere in un mondo digitale la segmentazione che vedete a sinistra, cioè la segmentazione degli standard televisivi. Il PAL, che è in blu, che coinvolgeva anche l'Italia, gran parte dell'Europa e parte dell'Africa, il SECAM francese, che coinvolgeva Russia e gran parte dell'Africa subsahariana, e l'NTSC americano. Questa mancanza di standardizzazione non era dovuta a una decisione consapevole, ma era il frutto di una tecnologia che negli anni 50, 60 e 70 si stava evolvendo un po' in direzioni casuali. Visto che questo aveva permesso agli studi cinematografici di mantenersi delle finestre di rilascio sul mercato differenziate, quindi di massimizzare in questo modo i profitti, si cercò di mantenere questa segmentazione attiva. Come? Circolò la proposta di mettere un lettore GPS, un ricevitore GPS, in ogni lettore DVD messo sul mercato. In questa maniera, molto semplicemente, se il ricevitore avesse constatato che il lettore era in una zona diversa rispetto a quella dove era stato acquistato, il lettore si sarebbe bloccato. E l'autore del libro dal quale ho tratto questo aneddoto ha chiesto a uno dei testimoni: ma voi vi siete fermati perché avevate paura che questo potesse mettere a rischio la privacy degli utenti? Disse: no, avete un'idea di quanto costassero allora i sistemi GPS? Quindi il problema fu risolto, questa soluzione fu cassata per motivi meramente economici. Ovviamente ci sono altri esempi di questa mentalità, ma questo è quello principe. Quindi per risolvere il problema si passò alla segmentazione regionale che vedete a destra, con le ormai famose 6 zone dei DVD, nella quale degno di nota il fatto che la Cina, il colore viola, vedete, ha una zona totalmente a sé stante, perché è sempre stata la maglia nera della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Questo non sorprende, ma può sorprendere alcuni il fatto che questa limitazione tecnologica non abbia più niente a che vedere con i dati di fatto della tecnologia attuale, ma sia stata mantenuta e anzi raffinata per le zone di rilascio per massimizzare il profitto delle case cinematografiche. Dopo l'avvento del peer-to-peer, i consorzi dell'intrattenimento, principalmente la MPAA, la RIA e l'IFPI, che è il braccio europeo della RIA, si sono mossi su più fronti per cercare di combattere il fenomeno del peer-to-peer. Come? Prima di tutto sviluppando una pletora di sistemi DRM sempre diversi, per questo non ha senso parlare del DRM ma dei DRM, perché ogni soluzione è commissionata ad hoc, adottata senza dover sottostare ad alcuno standard, e soprattutto con l'enorme cambiale in bianco legislativa dei trattati WIPO, nella misura in cui qualsiasi misura un'azienda decida di commissionare come sistema DRM, finché è progettata per controllare l'accesso, è legalmente intoccabile e agli utenti è proibito rimuoverla per qualsivoglia scopo. E c'è da dire che sicuramente non sono mancate occasioni nelle quali i consorzi se ne sono un po' approfittati. Il secondo punto è stato l'utilizzo di contractors privati, vengono in mente alcuni dei nomi più famosi come MediaCentri, Logistep, il caso Peppermint da noi, ma che negli Stati Uniti è fondamentalmente la norma, ovvero delle agenzie totalmente private dedicate all'analisi e all'inquinamento delle reti peer-to-peer e alla raccolta di indirizzi IP per poi poter citare in giudizio, il successivo punto, gli utenti trovati a condividere. In America sono state intentate circa 20.000 cause giudiziarie di questo tipo, ne è arrivata in tribunale solo una, quella di Jamie Thomas, non so se qualcuno di voi ha letto qualcosa al riguardo, che è stata condannata a pagare $9.250 per ogni singolo file musicale che è stato trovato nella sua cartella condivisa. C'è da notare, tra parentesi, che la pena massima che Jamie Thomas avrebbe dovuto sostenere se avesse rubato le copie fisiche di quei brani da un negozio sarebbe stata una multa da $5.000, da 5 a $10.000 e un periodo di probation, quindi nemmeno una libertà vigilata, che era un misdemeanor, era un crimine, un reato non penale. Due sistemi DRM in particolare danno credito a chi vede nello sviluppo dei sistemi DRM la maniera di massimizzare a tutti i costi i propri ritorni sull'investimento senza il minimo riguardo per la privacy degli utenti, e questi sono finiti ai disonori della cronaca molto spesso perché sono i famosi rootkit di Sony, lo anticipo. Nel 2005 fondamentalmente, in un periodo in cui l'industria discografica soprattutto sentiva molto pesantemente sui suoi bilanci l'effetto della tecnologia peer-to-peer, Sony BMG, ovvero la recente fusione che era avvenuta nel 2004 di Sony Music Entertainment e di Bertelsmann, della tedesca Bertelsmann, incarica due società di creare due nuovi sistemi DRM per sostituire il sistema copy control, vale a dire Suncom e First for Internet. Entrambe fino ad allora, va notato, non avevano assolutamente niente al loro attivo per quanto riguarda il loro curriculum che potesse dire c'è motivo di fidarsi e di dargli un incarico di così alto livello. Comunque sia, non c'era alcun obbligo legale che questo dovesse avvenire, e quindi furono commissionate queste due società. Il primo sistema che è stato analizzato durante questa SWAF è stato il MediaMax CD3, che è il sistema creato dall'americana Suncom, che in realtà era basata in Florida. Il sistema era ovviamente, oltre a installarsi senza il permesso dell'utente, cioè al momento dell'inserzione del CD in un terminale, il sistema si installava. Successivamente si poteva accettare o meno la presenza del contenuto. Del sistema, scusatemi, e quindi fruire del contenuto. Anche se l'utente avesse rifiutato i termini dell'accordo di licenza, il sistema si sarebbe installato e sarebbe divenuto attivo, quindi in maniera del tutto trasparente ed invisibile rispetto all'utente finale. Il sistema cercava di bloccare il normale funzionamento del lettore ottico per impedire quello che viene ancora chiamato reading, cioè la conversione dei file WAV in file MP3, che era visto abbastanza correttamente come il passo essenziale per impedire che quei file finissero in una rete di condivisione e di scambio. Inoltre il sistema contattava regolarmente i server di Sony BMG e di Suncom per comunicare l'indirizzo IP e il codice identificativo del CD, anche in questo caso senza informarne l'utente medesimo, senza garantire che quei dati sarebbero tenuti riservati e soprattutto senza dire minimamente a quali scopi e per quali funzioni questi dati venivano raccolti. A questo punto bisogna fare un piccolo inciso. Suncom, viste le caratteristiche di questo sistema, chiedo scusa per la formattazione del testo che comunque era stato creato in OpenOffice, quindi non capisco come mai stia dando questi problemi. Comunque sia, viste le caratteristiche di questo sistema, è lecito chiedersi quale competenze e quale professionalità avesse Suncom. Fino al 2001 il loro core business era l'affitto di impersonatori di Elvis. Era una compagnia esclusivamente dedicata all'affitto di impersonatori di Elvis, che è anche il motivo per il quale l'ho citato nel mio titolo. E dopo questo business, che forse li aveva annoiati e forse anche Love Me Tender aveva perso un po' del suo fascino dopo il tempo, nel 2001 con la nuova tecnologia il CEO di Suncom decide di darsi alla nuova tecnologia e compra uno stabilimento per la produzione di supporti di stoccaggio portatili. E quindi Suncom compra una fabbrica di floppy da 3,5 pollici nel 2001, quando i CD riscrivibili esistevano da 4 anni e quando magari i primi pionieri avevano già le prime chiavette USB. Comunque sia, poco dopo questa mossa di mercato, che è facile immaginare quali risultati abbia avuto, due impiegati di Suncom dissero: ma noi stiamo fiutando un po' il vento, noi ci vorremmo buttare nella creazione di sistemi DRM. Furono agguantati per la collottola dal CEO, dall'amministratore delegato, che li mise a capo di tutta l'azienda, e a quel punto nacque la Suncom responsabile di questo sistema. Per quanto riguarda il secondo, che è stato sviluppato dalla britannica First for Internet, che ora ha cambiato nome, si chiama Fortium Technologies, ma si occupa ancora di sistemi DRM, il sistema aveva ancora delle caratteristiche, se possibile, ancora peggiori rispetto al sistema MediaMax CD3. Dopo qualche mese dal suo rilascio sul mercato, Mark Rustinovich, che era il fondatore di SysInK, il fondatore di SysInterna, un prestigioso e famoso ricercatore di sicurezza informatica, disse che XCP Aurora era funzionalmente indistinguibile da un rootkit. Un rootkit è un malware, come sappiamo, uno dei malware più pericolosi, perché si rende invisibile nei suoi effetti, nelle sue funzioni e nella sua stessa esistenza al sistema operativo, e quindi non c'è modo di sapere, anche tramite gli antivirus, gli antispyware e i programmi di sicurezza più comuni, che questo sistema esiste e quale effetto abbia sulla macchina dell'utente finale. Come vedete, le caratteristiche sono abbastanza agghiaccianti: prima di tutto l'installazione automatica ed invisibile del sistema, non citata nemmeno dall'accordo di licenza dell'utente finale, restrizioni indirette sull'uso e soprattutto un'invisibilità garantita ad ogni processo che cominciava con lo iniziale sys, con al posto delle parentesi due simboli del dollaro. Questa caratteristica era utilizzata per impedire che l'utente notasse la presenza di questo strano processo all'interno del sistema operativo, ma soprattutto lo notarono probabilmente non gli utenti finali, ma lo notarono moltissimi sviluppatori di malware, perché i primi programmi che sfruttavano questa falla arrivarono sul mercato, diciamo, arrivarono a portata degli utenti compromessi da questo sistema DRM a distanza di poche ore dal rilascio sul mercato, dal rilascio delle dichiarazioni di Mark Rustinovich, perché ovviamente, come sappiamo, i primi a sfruttare ogni falla di sicurezza sono gli sviluppatori di malware e comunque sia i cosiddetti malintenzionati. Ovviamente la comunicazione continuata in debita dell'indirizzo IP dell'utente e dell'identificativo del CD continuava, e anche questa non era assolutamente citata dagli accordi di licenza dell'utente finale. Le reazioni dei media e di Sony furono, se possibile, ancora meno dignitose della scoperta di questi sistemi, perché il proclama di Rustinovich diede la via a tutta una serie di commenti, di peer review e di altre analisi del sistema, che non fecero altro che confermare quello che Rustinovich aveva scoperto, cioè che i sistemi MediaMax CD3 e XCP Aurora erano funzionalmente indistinguibili da un rootkit. La radio di servizio pubblico americana NPR contattò Thomas Hess, che era il direttore della produzione digitale mondiale di Sony DMG, per cercare di avere un suo commento sul fatto che, insomma, non sembrava un comportamento molto corretto installare dei rootkit nei terminali dei propri utenti per controllare che i diritti esclusivi di Sony DMG fossero mantenuti. E la risposta, se non altro, è molto esaustiva, non lascia molto spazio al dubbio. Questo software è progettato per proteggere i nostri CD dalla copia non autorizzata e dal ripping, e la tecnologia rootkit è uno dei mezzi migliori per fare proprio questo. La maggior parte delle persone, penso, non sa nemmeno cos'è un rootkit, e quindi che cosa dovrebbe importargliene? Il che è un po' come dire che nessuno di noi dovrebbe preoccuparsi di un terrorista suicida, a meno che qualcuno non sappia la formula chimica del C4. Tra l'altro, per quanto riguarda l'infezione di questi sistemi, un altro ricercatore di sicurezza informatica, Dan Kaminsky, quantificò la propagazione dell'infezione in circa più di 500.000 di reti private, pubbliche e militari in tutto il mondo. Quindi non si trattava di un problema di utenti finali, non stavamo parlando di persone come me o voi che vanno a casa e inseriscono un lettore CD, un CD audio nel proprio PC o nel proprio laptop e finiscono con un rootkit. Si è trattato di una enorme falla di sicurezza in una classe di terminali che potevano riguardare reti militari, reti di amministrazione dei trasporti, reti di amministrazione idrica, reti elettriche, potenzialmente qualsiasi infrastruttura che noi diamo scontata nella nostra vita quotidiana. E infatti qualche mese dopo anche il CERT, che è un'agenzia governativa che fa capo al Department of Homeland Security, che è stato istituito dopo l'11 settembre, definì come malware ufficialmente il sistema XCP Aurora per via delle sue caratteristiche, e esortò i cittadini americani a non installare software da fonti che non si ritiene debbano contenerlo, come un CD audio, il che sembra un po' un truismo che però non era più tanto truismo, perché se la situazione è quella che era, se un'agenzia deputata alla difesa del territorio nazionale americano è costretta ad avvertire i propri cittadini a stare attenti ad un CD audio per evitare che magari un impiegato di basso livello del Pentagono possa compromettere la struttura informatica del Dipartimento della Difesa, allora la situazione non è poi così equilibrata. Questa non è un'eccezione, il caso di MediaMax e di Aurora non è un'eccezione. Nonostante il danno subito da Sony DMG, che è stata colpita da alcune class action e anche da un esposto alla Guardia di Finanza in Italia da parte di Alcei, che è un gruppo di difesa dei diritti civili in ambiente digitale, molti altri sistemi DRM hanno dimostrato di poter creare dei problemi simili sui terminali dei propri utenti, soprattutto quelli dedicati ai contenuti videoludici. Sono problemi di privilege escalation, cioè nel quale il programma, il malware in questione ha la possibilità di eseguire codice in modalità amministratore anche se l'utente non ha i privilegi di amministratore, e comunque sia va notato come tutti i sistemi DRM abbiano in comune due caratteristiche. La prima è quella di essere fallaci per definizione, per via di un problema che nel mondo della crittografia viene definito spesso trusted client. Cioè, io posso considerare tutte le persone dentro questa stanza come clienti affidabili, ai quali posso rilasciare il mio contenuto protetto perché so benissimo che nessuno di voi tenterà di violarlo. Ma basta che all'interno di questa stanza ci sia una persona che decide di violarlo e tramite le misure di condivisione garantite da internet quel sistema crollerà per tutti. In altri termini, se io vi do il contenuto cifrato, la cifratura e la chiave e mi aspetto da voi che non lo utilizziate mai se non nelle misure, nelle modalità e con i fini che io decido, allora il sistema non regge. Paradossalmente, inoltre, i sistemi DRM considerano il maggiore attaccante come l'utente pagante, non l'utente pirata, tra virgolette, perché l'utente pirata raccoglie i suoi file, il suo bottino digitale, da circuiti che sono sempre stati privi di sistemi DRM, perché la prima cosa che viene fatta da chi immette in questi sistemi di condivisione i contenuti protetti è levare i sistemi DRM, il che è sempre stata una sciocchezza da fare tecnologicamente parlando, e non solo grazie a chi ha voluto difendere la propria libertà di consumo tramite questi sistemi. Inoltre, come è successo all'incirca un mese fa, i sistemi DRM ad attivazione tramite un server centrale possono scadere, nella misura in cui un sistema DRM ha bisogno di contattare la casa madre per definire che quel computer dal quale comunica è autorizzato alla fruizione di quel contenuto, però questo funziona fino a che la compagnia guadagna dalla vendita di contenuti protetti da quel sistema. Nel momento in cui il gioco diventa somma negativa economicamente parlando, per la compagnia diventa molto più economico staccare la spina e comunicare ai propri utenti, come ha fatto Microsoft un mese fa, che entro agosto tutte le macchine sulle quali risiede il contenuto protetto dal nostro sistema o rimangono lì, o le convertite di nuovo in CD audio e poi in MP3, quindi perdendo di qualità, oppure sono inchiodate a quell'hard disk finché possibile, fino a che quell'hard disk non si romperà. Di conseguenza quello che era stato vantato come un acquisto non è un acquisto, è un noleggio a termine, e questa situazione è resa tecnologicamente e legalmente anche insuperabile e inaggirabile per via della tutela accordata ai sistemi DRM. Qual è lo stato delle cose oggi? Lo stato delle cose oggi è esemplificato innanzitutto dalla dichiarazione quantomeno franca di Doug Morris, che è l'amministratore delegato della maggiore etichetta musicale mondiale per quote di mercato. Quando gli è stato chiesto un parere su questa continua serie di debacle, perché dal 2000 ad oggi non un solo sistema DRM è stato capace di impedire l'acquisizione di un contenuto protetto, lui ha detto: non sapevamo neanche chi assumere, ci siamo affidati ai primi che capitavano, qualunque persona con una buona stronzata da raccontare avrebbe passato il mio test personale. Ricordiamoci per favore che questi sono committenti di tecnologie che godono di una tutela legale omnicomprensiva a livello di direttiva europea. Una direttiva che è stata emendata in alcuni dei suoi punti, quantomeno oggi è possibile aggirare i sistemi DRM per scopi di ricerca, bontà loro, ma che comunque sia. Allora, da qui dove andiamo? I sistemi DRM audio sono morti per volontà popolare, nella misura in cui, come sapete, molti di questi sono stati definiti come peggiori delle copie acquisibili legalmente, e quindi comunque per motivi di mercato l'industria è stata costretta a buttarli via. Per i contenuti videoludici la situazione è più o meno sempre la stessa, il vero nuovo campo di battaglia è il contenuto video. Il sistema DRM dei DVD era il cosiddetto Content Scramble System, il CSS, che fu aggirato da DVD John ormai da tempo, da quasi 10 anni, e il suo successore, nonostante il fatto che fosse progettato per impedire il ripetersi di un tale evento, fu aggirato nel giro di pochi mesi. Ancora oggi probabilmente quasi nessuno in Italia ha un lettore Blu-ray o HD-DVD, poveri loro, ma comunque sia, ancora prima che potessero comprare quel sistema sul mercato, il sistema DRM di quella tecnologia era stato aggirato. Per quanto riguarda AACS, che è il successore di CSS, la situazione si fa più complicata perché è contenuto nello standard Blu-ray un sistema aggiuntivo di protezione, BDP, che è una virtual machine in Java. Una virtual machine è fondamentalmente riassumibile in un mini sistema operativo che gira in maniera indipendente in supporti che non hanno un sistema operativo proprio e ha questi compiti: la verifica dell'integrità fisica e logica del lettore, la verifica dell'integrità delle chiavi di decrittazione, una parziale decrittazione e l'esecuzione di codice. Quale codice non è dato sapere, chi è che decide quale codice viene eseguito non è dato sapere. Essendo queste parti di un sistema DRM, non possono essere assolutamente aggirate in nessuna loro parte perché è illegale. E di conseguenza, se noi sommiamo a questo scenario la presenza obbligatoria di una connessione internet all'interno della versione più recente dello standard Blu-ray, allora si dipinge uno scenario abbastanza inquietante. Perché? Perché il pubblico, tutti noi abbiamo avuto un videoregistratore in casa e molto probabilmente molti di noi abbiamo un lettore DVD sotto il nostro televisore. Purtroppo, per quanto riguarda lo standard Blu-ray e quindi quello che ci aspetta in quanto consumatori di contenuti video, ci aspetta un futuro in cui sarà proibito modificare in ogni modo e per qualsiasi scopo i propri apparecchi. Basta che questo rientri in qualche maniera nelle specifiche del sistema DRM, cioè se aprire il proprio apparecchio o anche solo installarci sopra una componente che non è stata rilasciata dalla casa madre è automaticamente illegale, allora l'hacking o comunque la personalizzazione di un apparecchio che fino a prova contraria è di nostra proprietà perché l'abbiamo comprato diventa impossibile. Inoltre ogni lettore farà capo ad un database, probabilmente condiviso tra più aziende. Questo perché gli aggiornamenti del sistema operativo, del sistema di protezione del contenuto e del firmware della macchina verranno fatti via internet con tutta probabilità. Non vi è ovviamente alcun modo di sapere natura, numero e scopi dei programmi fatti girare e soprattutto i dati raccolti in questo modo, ovviamente l'indirizzo IP della macchina, numero di serie del lettore, che se già questi due dati possono consentire una geolocazione dell'utente e tramite i dati del circuito di vendita possono garantire di sapere chi è quell'utente fino a un certo punto, questi dati sono personali e sono sicuramente non corretti, possono esporsi a usi sicuramente non corretti. Qual è il problema? Dice, dopotutto le aziende sono aziende diverse. Questo purtroppo non è vero e questo dipinge un futuro in cui questi dati potrebbero essere in mano alle varie branche della stessa azienda. L'esempio principe è Sony, che è metà di una delle principali etichette musicali mondiali, possiede quote di controllo in almeno due studi cinematografici major e soprattutto si sta allargando sul mercato della distribuzione digitale. Per farla breve si sta dipingendo uno scenario nel quale ci sono i modelli di mercato cosiddetti dei giardini murati, nei quali dal produttore del supporto al produttore dell'apparecchio al produttore del contenuto si tratterà sempre della stessa azienda e di conseguenza i dati di questi tre componenti necessari alla fruizione faranno capo sempre allo stesso database. Quindi in uno scenario del genere, probabilmente è paranoia, ma la paranoia è una virtù come lo sappiamo, sono a rischio tanto la libera competizione sul mercato, per i motivi spiegati prima, che la tutela dei dati personali di milioni di comuni utenti. Qualcuno mi dirà, sì, ma quanto è possibile che questo si renda, quanto è probabile che questo si renda vero in una misura così apocalittica? Quanto sembrava probabile che un quadro medio-basso di un grandissimo gruppo finanziario potesse muovere miliardi di euro senza essere scoperti per mesi interi? Gli è bastato avere l'accesso ai dati. Quanto era probabile, quanto era plausibile che un Tiger Team con agganci fra servizi, telecom e altre branche degli organi dello Stato avessero la possibilità di creare un database enorme di profilazione dei dati personali senza alcun aggancio legale? Quanto era probabile prima che finisse sulla prima pagina del Corriere della Sera? E quanto era probabile che persino il servizio di riscossione delle entrate di Sua Maestà Britannica mandasse in giro per la posta due CD contenenti dati personali, stiamo parlando di dati bancari oltre che dati personali, di 2 milioni di contribuenti con questi due CD non criptati e non protetti da password e di perderli nella posta perché non li aveva mandati assicurati? Quanto poteva sembrare plausibile, quanto poteva sembrare una barzelletta? Infine, c'è un precedente, il precedente del 1988 quando lo standard della riproduzione video casalinga era il VHS, c'era un candidato alla Corte Suprema Americana che come sappiamo è un ruolo politico, assegnato politicamente ma di grande rilievo per quanto riguarda l'interpretazione della legge americana, si chiamava Robert Bork, era un candidato di simpatie repubblicane, fu nominato da Reagan e qualche giorno dopo sul New York Times, sul Los Angeles Times e anche sul Washington Post finì la lista dei suoi noleggi video che a dire la verità contenevano qualche titolo l'equivalente di qualche titolo di Giovanna una coscia lunga, Alvaro Vitali, peccati veniali, però subì questo tentativo di gogna mediatica. Allora, a questo punto io, essendo paranoico ed essendo fondamentalmente convinto che cose del genere possano succedere ogni giorno, mi chiedo quanto è probabile che un domani qualcuno decida di usare queste informazioni contro ognuno di noi, se è il caso, e soprattutto quanto è probabile che un attaccante esterno che è riuscito a capire i funzionamenti del sistema DRM e quindi a garantirsi un accesso illecito a quel database possa decidere di ricattarci in proprio, comunque di usare quelle informazioni contro di noi, da privato a privato. Ultima domanda, quanto tempo ci vorrà prima che l'autorità giudiziaria impedisca che questo genere di cose possano succedere, specialmente nel quadro di un panorama normativo che ancora fa fatica, e questo non è un parere da avvocato, ma sembra abbastanza evidente a tutti, a comprendere le sfaccettature della comunicazione via internet. In conclusione, quanto ha senso mantenere ancora validi gli assunti dei trattati WIPO, trattati che hanno 12 anni? Io per curiosità nel 1996 avevo 14 anni, sono andato a rivedermi un po' degli eventi di quell'anno. In Italia brucia il teatro La Fenice a Venezia, Deep Blue batte Kasparov, Windows 95 ha un anno, Yeltsin negozia un cessate il fuoco in Cecenia e poi torna a bere vodka. Non esistono CD riscrivibili sul mercato, nasce la pecora Dolly, i dischi fissi si misurano in megabyte, ci sono le Olimpiadi estive, gli Oasis si sentono dovunque e esce Quake. Io nel 1996 andavo al Piumano di liceo, esce Quake, due eventi totalmente incompatibili fra di loro, ma questa è un'altra storia. Quindi il succo della questione è questo: quanto ha senso continuare a ritenere ragionevole che i conglomerati dell'intrattenimento possano godere di una tutela legale omnicomprensiva per quanto riguarda lo sviluppo privato, non aderente a nessuno standard e assolutamente non controllabile dall'autorità pubblica di sistemi DRM, considerata la storia passata dei sistemi DRM? E è ragionevole impedire ai consumatori di reagire in qualsiasi modo agli effetti negativi che queste tecnologie hanno su di loro, considerato soprattutto che queste tecnologie non hanno mai avuto alcun effetto nei confronti dei pirati? Scusate, sono andato lungo, abbiate pazienza. Grazie.